Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri. Una puntata particolare questa del nostro consueto quotidiano programma La Fontana del Villaggio. Una puntata particolare perché abbiamo la gioia di avere con noi Fra Andrea, conosciuto ormai in Cortona, perché intanto è un padre del santuario di Santa Margherita, quindi chiunque frequenta la Basilica ha avuto modo di conoscerlo. E poi perché da poco è diventato sacerdote. È un'esperienza la sua complessa, particolare, come quella di ogni vocazione, un'esperienza che ci ha incuriosito e quindi abbiamo voluto invitarlo a presentarcela a Radio Incontri. Allora, intanto diamo a lui la parola, gli chiediamo che si faccia conoscere, ci dica da dove viene, ci dica come è nata sia la sua esperienza, la sua vocazione, che anche poi successivamente il percorso che lo ha portato a Santa Margherita. Gli chiederemo anche perché ha voluto che la sua ordinazione sacerdotale avvenisse qui, tra l'altro nel giorno della consacrazione della Basilica di Santa Margherita. Quindi una serie di coincidenze e di percorsi che ci farà piacere ascoltare da lui.
Ciao a tutti e pace e bene. Grazie Carla per avermi invitato e grazie a tutti voi radioascoltatori di Radio Incontro. Che dire? non è che sempre ho parlato di me, della mia vocazione, così. Ho 42 anni, sono di Napoli e ne vado fiero, sono tesserato come tifoso del Napoli. Sono appunto nato nel 1979, ma la mia storia vocazionale nasce molto, molto tempo fa, sui 15 anni. In realtà io da piccolo avevo tutti altri progetti, sempre mi affascinava l'archeologia, ma per la curiosità, fare le scoperte, e andare indietro ai cimeli. Però poi avevo soprattutto nutrito il desiderio, vedendo gli allievi della scuola militare Nunziatella di Napoli, di entrare nell'Accademia Militare. Però allo stesso tempo, diciamo, a scuola non è che brillavo, e vengo appunto dalla zona della periferia nord, che all'epoca era con un pochi problemi, soprattutto di disagio a causa della criminalità organizzata. Però intanto devo ringraziare soprattutto il parroco dell'epoca, perché attraverso, diciamo, un oratorio che ci radunava tutti a giocare a pallone, ci ha salvato dalla strada, anche se poi facevamo strada e chiesa e quindi non mi mancava né l'uno e nell'altra cosa. Però strada facendo, vari incontri, sia con persone che mi hanno ispirato, nel stare vicino ai ragazzi, anche come animatore, nonostante ero anch'io, cioè ancora ragazzino, però stare vicino ai bambini, giocare con loro, intrattenerli. E quindi mano a mano ho cominciato a nutrire anche il desiderio, la domanda, no? Ma chissà, se mi spendessi, era bello, come faceva il mio parroco. Conosco un frate francescano che si stava preparando a partire missionario per l'Africa, era molto giovane e come vidi per la prima volta un saio, un giovane dentro un saio e soprattutto questa esperienza che partiva per l'Africa, non so, mi si aprì un altro mondo, altre porte e lì intuì che attraverso, cioè, l'opera di San Francesco uno poteva girare tutto il mondo, ma non come turista, cioè incontrare tante realtà, tante persone. E questo mi entusiasmò, ma lì per lì non è che capivo tutto questo, però più che altro questo ragazzo, diciamo, che era già lui entusiasta, e mi convinse, proprio mi invitò, dai vieni a trovarci alla nostra casa di noviziato, dove ci sono altri giovani che si preparano. Era il 24 luglio del 1994, quindi 27 anni prima della mia ordinazione, manco a farla apposta. Parto il giorno dopo in treno e quando arrivo là pensavo chissà ora quante ore di preghiera, solitudine, chissà come si mangia. Invece arrivo per ora di pranzo, pranzo normale, poi tantissimi giovani frati a tavola, era una comunità di 30 ragazzi, era una comunità anche internazionale, c'erano novizi dal Brasile, dal Sri Lanka, ricordo, dall'Africa, e dalle Filippine, dagli Stati Uniti, oltre che dall'Italia, anche dall'Austria, mi ricordo. E quello mi colpì, che praticamente sotto, diciamo, la figura di San Francesco tanta gente. E poi la cosa che loro subito mi dissero, dopo pranzo non è che vuoi giocare a pallone con noi? E questo mi colpì, allora mi fece cadere tanti pregiudizi e da quel momento, da quella partita di pallone, quando mia mamma mi chiamò dopo 2 giorni, disse che cosa fai? Resto. E così sono restato.
Allora, così sono restato, una frase, un'espressione, una considerazione che apre tutto uno squarcio su quella che è un'esperienza di vita, un'esperienza di vita che, come abbiamo sentito dai precedenti, poteva, volendo, svilupparsi in tanti modi e in tante direzioni. Ecco, ci affascina, ci interessa questo pellegrinaggio. Continui a parlarcene. Così sono restato. E poi?
Sì, sono restato, però inizialmente c'è stato uno shock in famiglia, da parte di mio padre soprattutto, perché mio padre, da parte anche lui, era militare, era nella Croce Rossa militare, e in quei giorni si trovava fuori, e se non mi sbaglio stava proprio allestendo dei container o per la guerra nei Balcani o per il Golfo Persico, non ricordo bene, però uno di questi punti caldi dell'epoca. E quando lo seppe, mia mamma gli disse, guarda Andrea, è andato a fare prima una settimana di ritiro, ma poi ha deciso proprio di rimanerci. E mio padre, sconvolto, è arrivato subito in convento che voleva prendermi. Invece ha visto la mia risoluzione, da parte sì, proprio io ero piccolo e quindi sa, non distinguevo nero dal bianco, dicevo no, questo voglio fare, basta. I frati un po' più elasticamente lì dicevano, ma magari diamogli un po' di tempo, vediamo, così, modo un po' più morbido. Però poi mio padre, vedendo tutto sommato, l'ambiente era sicuro, e allora ha cominciato con un po' di scetticismo, così, però ad acconsentire. Allora ho continuato un po' a stare tutta l'estate, fino a settembre, fino a quando poi, diciamo, con i miei genitori mi hanno proprio concesso di rimanere in convento. Allora ho lasciato la città di Napoli, mi sono trasferito a Benevento, perché in quel momento lì c'era questo, diciamo, convento dove erano ospitati anche altri ragazzi che dovevano finire le scuole superiori, e quindi, diciamo, era una sorta di seminario minore all'interno della famiglia francescana. E così ho continuato, però non ho continuato col liceo classico, perché, come dicevo all'inizio, non è che proprio brillavo, perché a volte cercavo pure di fuggire gli studi pur di andare a giocare a pallone. E quindi poi il liceo classico inizialmente per me era stato tosto, e allora decisi di optare per qualcosa di più semplice come il magistrale, e così ho continuato con quell'indirizzo fino alla maturità, stando in convento. Ed era divertente, perché quando la mattina mi accompagnavano con il pulmino del convento i ragazzi fuori dalla scuola, dicevo, ma chi è questo? Quindi, e anche in classe inizialmente mi vedevano come un alieno, io anch'io all'inizio avevo un po'. Però poi è stato bello, perché è stato un modo per sia per sbloccarsi ulteriormente nella propria vita, ma anche per relazionarsi in un modo nuovo con delle nuove amicizie. E questo mi ha portato fino alla maturità. Fatta la maturità nel 1997, subito ho intrapreso l'anno di noviziato, l'anno di prova, e nel 98 ho fatto i miei primi voti semplici, chiamati così. Da quel momento è iniziato il mio cammino francescano, io ho iniziato a studiare teologia, filosofia e teologia. E allo stesso tempo una delle cose che anche mi aveva condotto ad abbracciare la vita francescana, almeno in quel momento, è vedere perché dove ero entrato ci si occupava anche molto di mezzi di comunicazione sociale, si facevano delle registrazioni per delle radio, a volte si parlava a Radio Maria e facevamo anche delle riprese. Sa, a 18 anni con la telecamera in mano, cioè, era molto entusiasmante, no? Fare una sorta di apostolato in questo senso. E però la cosa che più mi spingeva ad approfondire il mio cammino francescano era l'idea di partire in missione, come quel ragazzo che avevo conosciuto fin dall'inizio, dal 94, e visto che in quel periodo c'era la possibilità, soprattutto a metà percorso, di studi di teologia, in modo che non rimanesse tutto teorico, di fare un anno di interruzione, per andare a fare un'esperienza pastorale missionaria all'estero. E mi proposero se volevo andare in Benin, in Africa, oppure in Brasile. Però da alcuni anni seguivo con curiosità la rinascita della Chiesa Cattolica in Russia, e vedevo varie notizie tipo si è riaperto il seminario dopo 80 anni, hanno pubblicato anche in lingua russa il catechismo, hanno nominato il nuovo vescovo di Mosca. Allora, sa, questi flash mano a mano mi incuriosivano, e poi questo mondo che sembrava così separato dal resto dell'Europa, e devo dire anche perché mio padre da piccolo, non so perché, aveva il pallino di parlare sempre di Russia, lui era più che altro patito degli zar di quel mondo. E allora un po' tutto questo minestrone, cioè, mi ha portato alla fine invece a dire ai miei superiori: ma io vorrei andare in Russia, anche perché in quel momento le comunità francescane stavano aprendo anche lì delle case, dei conventi. Convento è un parolone, a volte si affittava un appartamento, un'abitazione, e poi da lì si creava la parrocchietta dove c'erano appunto dei fedeli cattolici, di magari appunto di tradizione cattolica. E allora così nel 2000, avevo appena 21 anni, ho vissuto in preparazione l'estate del 2000 presso la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma come servizio al Giubileo, alla sacrestia, e da lì mi muovevo anche per incontrare qualcuno che mi potesse dare due dritte sulla lingua russa, almeno a leggere e a scrivere. E poi da lì era il 23 settembre del 2000 che ho preso l'aereo, ho fatto il volo Mosca-Togliatti. Togliatti era la città sul Volga, chiamata così perché gli italiani avevano costruito la Fiat negli anni 60 e i russi per questo erano legatissimi agli italiani. E sono stato lì 3 anni, tra tanti sacrifici, sia per imparare la lingua, non nascondo tutti i pianti all'inizio perché mi sembrava impossibile, e però poi alla fine l'orecchio si è sciolto e ho cominciato anch'io a parlare, a intrattenere, a scherzare, a giocare con tutti. Che anche perché la messa era in lingua russa, la predicazione era in lingua russa, e non c'era poi una via di mezzo. In quel periodo pochissimi parlavano inglese o francese, erano tutti abituati a parlare sempre la lingua russa. E però tra tante difficoltà ho visto un popolo lì che veramente credeva nella vita, credeva proprio anche proprio essere verace, cioè tra di loro uniti, spontaneo, genuino, anche se a volte tra tante contraddizioni, così, però è stato bello, mi ha appassionato, e questo mi ha portato a rimanere lì. E alla fine, anziché rimanere un anno, sono rimasto 3 anni. Però, se posso aggiungere, dopo i 3 anni da Roma ci fanno presente, visto che si stava riorganizzando anche la Chiesa Cattolica nell'Asia centrale, ex zona sovietica, dove c'erano molti cattolici deportati dai tempi di Stalin e che parlavano lingua russa, allora ci avevano chiesto ulteriore aiuto di poter aprire anche là delle comunità, in particolare nel nord del Kazakistan. Allora, con la Transiberiana, era settembre 2003, io e altri due confratelli facciamo circa 3 giorni di treno per andare nel nord del Kazakistan, una cittadina di nome Atbasar, che poi, manco a farlo apposta, lì erano stati deportati degli italiani della Crimea ai tempi di Stalin. Quindi, e lì anche lì è stato più difficile, che le condizioni anche di povertà e tutto, cioè lo Stato faceva fatica a uscire dal dopocomunismo. E così nel dopocomunismo, come ecco, in Kazakistan, lì nella steppa, tutto piatto letteralmente per chilometri, chilometri, centinaia di chilometri, però in inverno era bellissimo vedere questo manto tutto bianco, anche se poi si arriva a temperature come a 40 gradi sotto zero. Era così, Carla, 40 gradi sotto zero, eppure la gente viveva ed era contenta. C'erano momenti veramente di aggregazione molto forti, si vedeva tanta umanità. È una cosa che notavo, nonostante le deportazioni avessero portato gente di tante nazionalità, polacchi, tedeschi, greci, bulgari, dal Caucaso, come armeni, georgiani, ceceni, c'erano, si parlava di 140-150 nazionalità diverse, eppure viveva come un'unica nazione, cioè proprio come un'unica famiglia. Cioè, sì, a volte c'erano anche delle prese in giro sui particolarismi, però era bello, si stava bene insieme. Questo è una cosa che mi aveva molto toccato.
Allora, siamo arrivati in Kazakistan addirittura insieme a padre Andrea. Fantastica la sua strada, la sua esperienza. Ormai a questo punto ci ha incuriosito, bisogna che concluda e ci dica dal Kazakistan com'è piovuto a Santa Margherita, come un angelo dal cielo, come ci è arrivato. E poi ancora, sempre per concludere, un'altra cosa. Tutto questo cammino, lui l'ha appena accennato, ma indica una grossa domanda dentro al cuore, alla quale è stata data una risposta nella maniera più totalitaria possibile. Ecco, a conclusione anche ci dica un po' di questa sua esperienza di sì alla volontà di Dio.
Beh, alla fine il Kazakistan si è concluso nel 2006, quindi già un po' di anni fa. Quando sono rientrato in Italia molto a malincuore, perché sarei continuato a rimanere, ma dovevo continuare gli studi di teologia, dovevo finire, che praticamente li avevo proprio interrotti. E il mio è stato un caso un po' più unico che raro. Alla fine però io feci la proposta di non ritornare nel sud Italia come frate, ma magari in un'altra regione d'Italia, al nord, al centro-nord, e fra virgolette vivere così un'esperienza ulteriormente missionaria, appunto fuori dalla mia terra, incontrando un'altra regione, un'altra cultura. E tra le varie possibilità c'era la Toscana, Firenze, e dissi: andiamo a Firenze, mandatemi a Firenze. Va bene, sono disposto. Loro erano propensi a mandarmi a Firenze, e lì poi ho continuato a Firenze. Poi ho finito di studiare teologia alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. Da quel momento sono rimasto sempre in Toscana, facendo servizio anche in altri luoghi, provincia di Pisa, al Santuario della Verna, eccetto poi una breve parentesi, perché avevo chiesto un attimo di riavvicinarmi ai miei genitori, sempre come frate, di vivere la mia vocazione come frate in un convento nel napoletano. Allora dal 2014 al 2017 sono stato a Napoli, e quando sono risalito su in Toscana, rientro anche di la conclusione finale di tutti i miei studi, allora sono stato per un breve periodo a Piombino, e dopodiché con l'ultimo capitolo provinciale, penultimo veramente, i superiori hanno deciso di spostarmi a Cortona, anche un po' per rinnovare la comunità, quindi dedicarmi a questo santuario. E quindi sono qui ormai da circa 3 anni, spero di rimanerci ancora per un po'. E rispondendo un po' alla tua domanda, da una parte sì, sono contento di aver detto questo sì al Signore. Ha pagato fino in fondo, direi una bugia no, perché alla fine il cuore, come si dice, no, è sempre alla ricerca costante, non è mai sazio, no? Un po' così. E allora però so che in questa strada che il Signore mi ha mostrato, e soprattutto con la gratitudine di aver incontrato tante persone di tanti posti, dagli angoli più remoti della terra e anche qui a Cortona, dalle varie frazioni, dalla Fratta fino a Portole, posso dire solamente una parola, grazie. E ecco.
Adesso dobbiamo interrompere per via di lunghezza del nostro programma, ma ci ha interessato molto tutto quello che Fra Andrea ci ha detto e vorremmo riprenderlo. Abbiamo l'idea di poterci ancora ritrovare per parlare con lui, poter sapere che impressione gli ha fatto Cortona e come sta vivendo la sua vita, sia di frate sia l'impegno pastorale, che progetti ha, ecco. Ma seguiteci, perché ci rincontreremo con lui e ne parleremo in una prossima puntata. Intanto grazie, grazie, grazie. Anche oggi termina la nostra fontana del villaggio. Radio Incontri vi saluta. Vi ricordo che se volete ascoltarci tutti i giorni alle ore 12:06 c'è il programma e sulle frequenze 88.4 92.8, poi alle 18:15 la replica, lo streaming e il podcast per seguirci. Un saluto a tutti da Carla Rossi.